Voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. La festa di oggi, come tutte le solennità importanti, dice delle verità incredibili, infinite. Come sempre, beato chi le comprende, chi ci entra dentro. Me ne dico una fondamentale, e cioè che la nostra anima non è sola. Pensate un po', neanche l'anima è sola. Nessuno può vivere da solo, ma neanche l'anima può stare da sola. Quindi pensate che bello e che bellezza questa verità spirituale che adesso provo a spiegarvi in 5 minuti. Molti di voi già sanno tante cose, e cioè che l'anima cerca comunque una comunione, una connessione, uno stare insieme. Questa è la comunione dei santi, questo è quello che diciamo nella nostra fede, che un giorno saremo in piena comunione totale, completa, in fondo al desiderio di tutti. E quindi il nostro mondo interiore, l'anima, in termini un po', diciamo, nostri, se volete, in termini laici, si può chiamare coscienza, è un mondo infinito ed un mondo collettivo. Uno dei miei amici preferiti, che sapete, è Jung, ha provato a codificare in un modo splendido, anche se molto complesso, questa verità della coscienza collettiva, che non dice altro una cosa che tutti possiamo capire, e cioè che il mio mondo interiore, appunto la mia anima, non è solo individuale, ma appartiene ad un sistema. Nel bene e nel male appartiene a quel sistema. E quindi collettiva significa che ha una dimensione innanzitutto territoriale, perché noi siamo dell'Europa e non siamo dell'Asia, per esempio. Vatti a fare un giro in Asia
e guarda il mondo interiore delle persone. C'è gente che non solo non fa quello che noi facciamo dalla mattina alla sera, ma neanche le pensa. Ma nell'Europa noi siamo in Italia. In Italia vuol dire che pure il più laico anticlericale del mondo è cromosomicamente cattolico. 2 millenni di cattolicità, che vuoi avere un sistema diverso da questo? Addò. Ne metti se lì la mattina e dici, sai, mo, sì, magari. Ma della nostra Italia noi siamo in Abruzzo. E l'Abruzzo non è il Trentino Alto Adige, non è la Sicilia, o no? Differenze infinite, ma in Abruzzo noi siamo a Pescara. Vatti a fare un giro a Chieti 7 anni in seminario e vedi che tra Pescara e Chieti, che ci stanno a 20 chilometri di distanza, c'è un abisso. Perché? Perché Pescara è nata ieri, Chieti c'è una storia infinita. E quindi anche a livello ecclesiale c'è un abisso, non c'è un giusto o sbagliato, c'è una diversità. Pescara, Zanni, non è Cosumberto, non è Rancitelli. E quindi c'è un sistema che in qualche modo ci codifica interiormente, sarebbe impossibile altrimenti. E la mia anima, per dirla in termini di oggi, sta ancora ad Auschwitz. Se facciamo un'esperienza forte, tutti l'abbiamo sperimentato, tu torni col corpo, ma l'anima vuole che ritorna. Chiedetelo a chi partecipa, e tutti lo facciamo, a qualcosa di profondo, di spirituale. Santiago ci ha messo 2 mesi per tornare. Anzi, direi che da Santiago andate direttamente ad Auschwitz, passando per Sarajevo, ancora svalica le Alpi. Ma certo. Ecco perché è fondamentale venire a messa mezz'ora prima. Le persone spirituali che sanno capire queste cose vengono a messa non alle 6.35, io lo faccio abitualmente, quindi sto sempre in appena in ritardo, non devo fare la morale a nessuno per farvi capire come funziona la nostra anima. Se potessimo guardarci dall'alto, noi vedremmo tutte anime scollegate dai nostri corpi. Perché se io arrivo alle 7:20, la messa c'è alle 6:30, se no alle 7:10, col corpo sto qua, ma la mia anima sta ancora a prendere la macchina. E tutti lo possiamo sperimentare se ci ascoltiamo. Quindi in qualche modo apparteniamo a un sistema, dicevo, torniamo da Auschwitz, Cracovia è una città triste, buia, umida, mesta, neanche le luci accendono, la piazza principale di Cracovia è buia, in Italia sarebbe impensabile, perché è un territorio che dice la storia di un popolo. Capite come funzioniamo? E quindi c'è un aspetto territoriale ed è un aspetto anche che afferisce alla mia storia e alla mia famiglia, perché oltre al territorio c'è poi la mia famiglia. Perché se io vengo come a casa mia ad una famiglia dove mio padre e mia madre c'erano la quinta elementare, è una cosa. Se io vengo a una famiglia già per generazioni di plurilaureati, ne è un'altra. Vagliela a dire a tuo padre e a tua madre a 13 anni, a 14 anni, se sono tutti plurilaureati, vai a fare il carrozziere. È sbagliato fare il carrozziere? No. Ma vagliela a dire ad una famiglia di plurilaureati che vai a fare il carrozziere a 14 anni. E potete fare esempi di questo genere che cogliete e che capite. Ci sono famiglie con legami fortissimi che stanno sempre insieme, che devono sempre vedersi, che ripetono sempre le solite tradizioni. Lo dico in questo modo perché per me sarebbe da spararmi in bocca, ma ci sono famiglie che fanno questo e ci sono famiglie che non si incontrano mai. Sto parlando parlando per estremi, ma per farvi capire come le modalità di ogni famiglia sono diverse e io mi porto la mia storia, inevitabilmente, che non è soltanto una questione razionale, cioè il mio modo di pensare, il mio sistema di valori, cosa è importante in una famiglia e cosa non lo è. Cioè in alcune famiglie se non vai a messa sei un eretico, è impensabile. In altre famiglie se non ci vai a messa o ci vai non fa nessuna differenza. In alcune famiglie per generazioni separarsi è normalissimo, più o meno lo fanno tutti, e in alcune famiglie per 5 generazioni non c'è un separato. Vatti a separare dopo 5 generazioni, vedi che succede. Capite come funzionava? Vi sto semplicemente decodificando quello che tutti possiamo capire. Quindi la mia anima ha una profondità incredibile che, ripeto, non è solo razionale, ma soprattutto, come sempre, inconscia, irrazionale. E quindi c'è tutto il mondo interiore. Se io sto qua, facciamo finta per farvi capire il mondo inconscio come fa la differenza, ma lo sappiamo, ripeto, ve lo decodifico solo. Se io celebro la messa e vado a messa da un prete, ho fatto spesso questo esempio, che è arrabbiato, che è giudicante, che è ansioso, cosa succede a tutta l'assemblea? Ci sintonizziamo tutti. Se invece vivo in un sistema dove c'è comunione, intimità, valorizzazione, pensate un prete sfigato per mezz'ora sfigata e rapportate l'esempio a mia madre e mio padre, se erano ansiosi, se erano valorizzanti, se erano svalutanti, se credevano in se stessi, se mi massacravano, se c'erano 1000 problemi e noi assorbiamo tutto. Non solo, ripeto, sul sistema valoriale, razionale, ma prima di tutto emotivo. E con quel sistema devo fare i conti. La Walt Disney fa delle cose eccellenti, non devo dirlo io, anche perché non c'è nessun vantaggio per me. Un film bellissimo, anzi un cartone, geniale, rispetto a questo tema, l'ha prodotto l'anno scorso. Se l'avete visto, se no vi prego, vedetevelo. E vi spiega delle cose molto meglio di me, perché è con l'animazione. Coco, cos'è la storia di Coco? È di uno che voleva fare il musicista, ma non glielo volevano permettere. Per quale motivo non glielo volevano permettere? Perché la sua bisnonna era stata abbandonata dal suo bisnonno, dal marito, e quindi trauma, e quindi sofferenza non affrontata, e quindi c'era quel blocco e tutti volevano in quel sistema, poi di generazioni, pensate un po', che lui facesse il calzolaio, perché quella era la storia della famiglia. E questo giovane, questo ragazzo, il protagonista della storia, ambientato in Messico, deve andare a liberare i bisnonni e quel nonno musicista affinché lui potesse realizzare il suo sogno e il suo desiderio. Guardate che è psichicamente perfetto. Ecco perché ormai non solo psicoterapeuti e psichiatri dicono che chi ripete solitamente le storie familiari anche a livello lavorativo, nel 99% dei casi è una persona assolutamente insoddisfatta, perché non realizza se stesso. Ma insomma, ripeto, sparo a zero, ma i concetti più o meno li capite molto bene. Il mondo interiore delle generazioni funzionano, per usare un altro paragone, come le mine anti-uomo. Cioè, avete presente le mine anti-uomo nelle guerre? Sembra che è tutto tranquillo. La guerra è finita 50 anni prima. Però poi capita che qualcuno ci fa sbattere i piedi e arriva un'esplosione infinita. Bene, il mondo psichico, tutte le cose non risolte, c'è qualcuno, anche dopo 50 anni, che ci si incontra e paga un prezzo. Allora è fondamentale riconoscere il mio sistema, cogliere i doni, perché tutti abbiamo ricevuto dei doni immensi, cogliere i blocchi, perché tutti stiamo schiattati, per poter portare alla luce il mio sistema e liberare quei blocchi. Ecco perché Papa Francesco ha fatto conoscere la Madonna dei nodi, che scioglie i nodi, che non è vado al santuario e la Madonnina magicamente mi scioglie un nodo, perché se no, oltre a essere magia, è anche poco intelligente, ma una verità spirituale incredibile, che dice che la mia forza spirituale, grazie a un amore più grande, può riconoscere delle cose, portarle alla luce e scioglierle. Ecco perché Jung, parlando di coscienza collettiva, dice che tutto ciò che non è portato alla luce della mia storia si ripropone indissolubilmente come destino. E infatti basta guardare le generazioni, le storie di ognuno di noi e scoprire un mondo infinito. Questa è la verità che oggi ci viene in qualche modo proposta, che noi appunto chiamiamo comunione dei santi, che siamo tutti estremamente collegati, perché se mia madre ha avuto un grande lutto, la perdita di una figlia che io non ho mai conosciuto, a mia sorella, ma potete dire mio nonno che violentava non so chi, faccio degli esempi, ma voi capite che pur non conoscendo nulla di quella persona, non avendola mai incontrata fisicamente, ma secondo voi mia sorella nella mia vita e nella mia storia familiare che peso c'ha? Perché non l'ho conosciuta non ha peso? Magari. O se mia madre ha subito una violenza quando io ancora nascevo, da ragazza, e io che sono il figlio, ma secondo voi, non sapendo nulla di quest'altra persona, ma secondo voi che incidenza c'ha quel blocco, quella sofferenza? Ricordatevi l'assioma base del sistema familiare. In famiglia non esistono segreti. A livello inconscio, ovviamente. Poi posso pure non dire che ho l'amante da 2 anni e a casa mia facciamo finta che tutti vada bene. Ma secondo voi quella persona, che fosse nessuno mai bene, a livello profondo, in quel sistema, è presente o no? Presente. No, ma sai, noi non litighiamo davanti a mamma e ai figli, oppure non diciamo, ci mancherebbe pure che mi prendete a sediate con tuo figlio. Ma il figlio assorbe ovviamente tutto, molto di più di quello che noi addirittura percepiamo da quel sistema. E quindi è bellissima questa modalità, perché dice, uno, che in una potenza infinita i santi ci dimostrano questo, che io posso liberare la mia energia e in qualche modo sbloccarla. Ma per fare questo ho bisogno di liberare e di cogliere tanti cerchi concentrici, un sistema, affinché io mi possa esprimere, perché altrimenti io sono al centro di una rete, ma se non libero quella rete, voi capite che dove vado? Sono sempre incagliato, sono sempre bloccato. E quindi in qualche modo chiediamo ai santi, ai nostri avi, in questa connessione profondissima, bellissima o faticosissima, è un po' la prospettiva che finalmente ho capito del paradiso, inferno e purgatorio, perché io sono il salvatore del mondo per natura e quindi amo la prospettiva, ovviamente Dio ama e salva, il che è vero, ma non è questo il punto. Il punto è che la mia vita me la posso vivere in diversi modi. Pienezza di amore si chiama paradiso, sgarrupati come noi si chiama purgatorio, crepati completamente senza amore si chiama inferno. E questa dimensione, una dimensione terrestre ovviamente, è una dimensione celeste, una dimensione profonda. E quindi ogni tanto, sapendo queste cose, guardate i funerali, quando andate ai funerali, io che sono addetto ai lavori, queste cose si sentono e si percepisce il sistema di quella persona che non è morta ma è vivissima, perché le anime vivono, che in qualche modo fanno la differenza. Io adesso non so cosa abbiate capito di tutto, mi chiedo sempre, ma questi no, però ognuno quello che doveva capire l'ha capito.